stiamo parlando di aiuti molto spesso a stati che erano in una situazione di conflitto, sottolineo erano, perché alcuni di questi stati che vengono citati nel rapporto oggi sono usciti da questa situazione, cioè va sottolineato il fatto che contestualmente all'erogazione di aiuti si sono attuate, per esempio in Sudan, per esempio nella Repubblica Democratica del Congo, delle politiche che hanno avuto il sostegno forte della comunità internazionale per arrivare a chiuderli questi conflitti. E ora siamo in una fase di transizione democratica, chiamiamola così, in due paesi, diciamo, spina dorsale del continente, quindi direi che questo rapporto fa bene a sottolineare queste problematiche, ma è, mi pare, molto rivolto al passato più che al presente e al futuro.
Che interessi hanno spinto un governo negli anni a chiedere aiuti e al contempo investire tanto nelle guerre?
Il meccanismo è abbastanza semplice. Quando tu hai un gruppo dirigente che di fatto non controlla, sto pensando al Congo, parti importanti del territorio, che può sbandierare a livello internazionale, ma è anche vero che una parte importante della popolazione hanno dei bisogni di sopravvivenza, è chiaro che la comunità internazionale si mobilita, però poi quando hai in mano risorse le utilizzi per i tuoi fini. Questo in Congo è stato possibile perché ricordiamo che dopo più di 30 anni di dittatura di Mobutu, dal 97-96 al 2002 sostanzialmente, c'è stata una guerra sanguinosa che ha coinvolto 7-8 stati africani, la prima guerra, si chiamava interafricana, ci sono stati milioni di morti, il paese poi è riuscito a ricomporre una sua unità. Naturalmente siamo ancora in una fase di fragilità, ma nel 2006 ci sono state elezioni di ogni sorta, presidenziali, politiche, amministrative, eccetera, e oggi il Congo è avviato su una china che per certi versi deve tranquillizzare maggiormente la comunità internazionale.
Eppure il traffico di armi rimane una realtà dell'Africa e non solo. Perché non si può debellare, non è stato debellato fino a questo momento?
Evidentemente non ci sono le motivazioni politiche per farlo. Ricordiamo semplicemente quello che si sta succedendo in Italia da tanti anni. Esiste una legge, la 185 del 1990, voluta dalla società civile italiana, che impone al governo italiano di dichiarare dove vanno i flussi di armamenti ogni anno. Bene, le lobby armiere tendono ad affossare, vorrebbero affossare questa legge, vogliono evitare che si sappia troppo dove girano le armi, senza contare poi che c'è il problema dei flussi clandestini o delle triangolazioni, cioè io vendo armi a un paese che non è in guerra e poi quel paese che non è in guerra le fa arrivare ai paesi in guerra.
Da una parte la lotta al traffico delle armi, dall'altra la lotta alle altre grandi emergenze dell'Africa. Quale impegno c'è da parte degli stati africani oggi?
È chiaro che i temi della salute, i temi di base che per noi in Occidente sono scontati, lì sono più difficilmente arginabili, alcune epidemie, pandemie, eccetera, perché da un lato c'è una difficoltà di informazione, dall'altro spesso ti devi scontrare con gente che ha suo modo di agire legato alle tradizioni, che non va molto d'accordo con la medicina e con l'informazione moderna, e anche lì c'è tutto un lavoro da fare. E poi naturalmente avendo problemi enormi davanti, infrastrutture, strade che non ci sono, ospedali che sono pochi, eccetera, qui i governi devono fare i conti con questo. Però dal nostro osservatorio vediamo sempre maggiore attenzione da parte dei governi a queste cose. Ma perché? Ma perché ovviamente anche nel continente africano esistono sempre più organizzazioni, realtà della società civile, chiese, missionari, che creano casi internazionali, vanno a bussare alle porte e cercano di invertire questa tendenza.